Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio TNA. Stiamo per presentarvi Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del comprensorio ternano in un programma prodotto da Radio TNA Terni.
Un azzurro lungo un sogno cominciò per me nel dicembre dell'81, volò da me a te e fu davvero uno strano segno, forse fu un caso e forse no, che piano piano partì qualcuno con un aleo. Azzurro lungo un sogno, continuò così, nei concerti e nelle partite, per ritrovarci lì. Fu come un patto, fu come un pegno, per dire ancora ci sarò, quando uniremo le nostre vite in un aleo. Quell'azzurro lungo un sogno è tornato qua, in questa estate del 98, fino all'eternità. E in una sera di un 6 di giugno canta più forte che si può, sapendo che non si è mai interrotto il nostro aleo.
Eccoci qua, bentornati a questo appuntamento con il nostro Notes, adesso in onda, obbligatoriamente di questi tempi dedicato ai mondiali di calcio, con questa canzone di Claudio Baglioni che francamente all'epoca della sua uscita non portò proprio benissimo, e quindi noi, perché ci vogliamo far del male, la riproponiamo oggi a poche ore dalla semifinale contro la Germania. Naturalmente, per chi ci ascolta domenica, le sorti della nostra nazionale saranno già note, o saremo stati costretti alla finalina del sabato sera, oppure speriamo di poterci ancora godere una finale domenica sera. Però questo ovviamente noi non lo sappiamo, essendo in diretta martedì mattina, esattamente alle 9.32. Ciao Arnaldo, bentornato. Ci siamo voluti far del male, per dirla con Nanni Moretti, ascoltando Baglioni, che ci piace molto, ma che in questo caso portava leggermente sfiga.
Evviva, siamo al terzo posto! Ecco. Per chi ci ascolta domenica,
potrebbe
ovviamente
essere anche il quarto, voglio dire.
Ma no, no, dai, su, almeno il terzo a questo punto.
Tiriamoci su.
Siamo al terzo posto, ieri abbiamo fatto questa finalina, siamo tutti
contro
molto contenti.
Contro il Portogallo abbiamo vinto, ai rigori. Poi c'è la Neuro che ci viene a prendere. Perché
noi parliamo per chi ci ascolta domenica.
Certo, ecco, abbiamo vinto ai rigori contro il Portogallo.
Abbiamo avuto questa bella partita vinta appunto all'ultimo, per 5-3 ai rigori, sì, contro il Portogallo. Esatto. Io questa sera ti farò per la Francia, quindi
insomma, contro i tedeschi mi sembra ovvio.
Ma io tifo sempre per la Francia, devo dire, Francesco. Sì. Per le mie squadre, le mie squadre preferite sono, dopo l'Italia, io tifo sempre per la Francia. Infatti, quando abbiamo perso 3 volte noi con la Francia, io sono sempre stato molto contento, quando abbiamo perso.
Bene.
Anche peraltro in occasione di questa canzone di Baglioni, che come tu dicevi, non è che ha portato proprio benissimo.
Ma se stasera ci fosse Italia-Francia, pensa.
Io, se c'è questa sera, c'è dei ti fa per la Francia.
Va bene.
Io ho avuto una gioia quando abbiamo perso 2-0 nell'86 contro la Francia.
Come no, me lo ricordo.
Nel 98, appunto, l'anno in cui Baglioni fece questo inno da me a te, che voglio ricordare, era in realtà non era l'inno dei mondiali di calcio, come lo era invece un'estate italiana fatta da Giorgio Moroder, Gianna Nannini e Edoardo Bennato nel 90, che era l'inno ufficiale dei mondiali di calcio del 90.
E lì arrivammo terzi, veramente.
E arrivammo terzi. immeritatamente, perché lì veramente forse meritavamo la vittoria. E invece nel 98 questa canzone fu fatta da Baglioni su commissione della FIGC, credo, o comunque in occasione dell'anniversario del centenario,
è vero,
della nazionale italiana di calcio, che è stata non della nazionale, della FIGC, cioè della Federazione Italiana Gioco Calcio, che è stata fondata nel 1898. Esatto. Quindi Baglioni fece questo in, ovviamente poi in realtà era anche un'occasione per i mondiali, in cui celebrava peraltro anche la sfiga, diciamo, avuta da dagli italiani ai rigori, che avevano già perso due mondiali consecutivi ai rigori nel 90 e nel 94, quindi c'è anche in questo singolo di cui abbiamo ascoltato un brano chiamato Aleo, autocelebrativo ovviamente di Baglioni, che come sapete ha fatto un disco chiamato così.
Sì, sì.
C'era anche proprio un brano che non ascoltiamo anche perché è atroce, in cui lui ricorda proprio tutta la sfiga che l'Italia aveva ai rigori, anche parlando del famoso rigore di Baggio sbagliato ai mondiali del 94.
Signore.
Questa canzone ha portato
ancora le coliche a pensarci.
Ecco, questa canzone ha portato talmente bene che poi nel 98 abbiamo perso nuovamente i mondiali ai rigori.
E nel 2002 abbiamo perso con la Corea. Quindi,
con la Corea, il Golden Goal. È stato il terzo mondiale consecutivo perso ai rigori dall'Italia, quello del 98. E quell'anno appunto abbiamo perso contro la Francia, padrone di casa, che poi ha vinto i mondiali. Io sono stato molto contento che abbiamo perso con la Francia.
3-0 sul Brasile, mi ricordo. In finale la Francia.
Con la Francia, col Brasile. E quindi ecco, dato c'è stata quest'anno questa specie di
mi devi spiegare questa passione transalpina, no?
Io da quando ero piccolo che c'avevo, guarda, io non lo so neanche perché non ho amici francesi, non conosco neanche molto bene la cultura francese, però sarà la bandiera, sarà che stanno vicini, sarà che però io mi ricordo che da quando avevo 8 anni mi è presa questa passione per la Francia, e quindi io tifo sempre Francia, soprattutto perché gli altri paesi, diciamo, che mi appassionano, di solito i mondiali vanno molto peggio, quindi io dopo la Francia ho l'Irlanda, che però abbiamo sconfitto ai quarti di finale nel 90,
è vero.
E poi c'è la Polonia, per ragioni anche personali, che amo molto, che quest'anno andava fuori al primo turno, peraltro,
che però 4 anni fa si comportò benino, se non sbaglio arrivò, insomma, forse mi confondo con la Bulgaria.
Quando?
No, 4 anni fa, non mi ricordo la Polonia che fece.
No,
forse
credo che sia andata sempre fuori.
Ecco, non c'era proprio.
La Francia, sì, la è Polonia è l'unico risultato.
Hai ragione.
In anni recenti.
Discreto.
Bello, sì, è stato quello dell'82, quando è arrivata al terzo posto, sì, davanti la Francia proprio. Sì, in quell'anno, qui c'è anche un particolare curioso, perché poi questa puntata, ve lo dico subito, noi appunto non siamo cultori del pallone, non parliamo mai di calcio. Anzi, premetto che questa è la prima e l'ultima puntata di Adesso in Onda.
Tra 4 anni ne riparleremo.
Dedicate, a meno che non andiamo in finale. Se andiamo in finale, vi dico ai nostri spettatori che ci ascoltano domenica, ci sentiamo martedì con un'altra puntata mondiale. Altrimenti, insomma, di solito ne parliamo. Quindi comunque vogliamo fare questa puntata dedicata più al mondiale di calcio, nella sua storia, nella sua cultura, insomma, non tanto
a questo in svolgimento,
per il calcio giocato, ecco. A proposito, qui c'è appunto una curiosità che ci interessa in modo particolare. Nel appunto 82 l'Italia fece fuori ai quarti di finale il Brasile,
come no,
e in semifinale la Polonia.
Sì.
Si dice che questa partita Italia-Polonia sia stata l'unica partita di calcio che ha visto da Papa Giovanni Paolo II. A questo proposito c'è un particolare abbastanza buffo e curioso, cioè il Papa seguì appunto la partita Italia-Polonia, l'Italia appunto vinse le semifinali, dopo in finale proprio contro la Germania, e un coro di tifosi romanisti si piazzò sotto San Pietro
sì, l'ho letta anch'io,
a prendere in giro il Papa.
Dopo la vittoria.
Dopo la vittoria. Vediamo che cosa succederà stasera, se tante volte dovessimo vincere contro la Germania, anche se credo...
Sarà dura stasera.
Sì, tra l'altro credo che Ratzinger sia molto meno interessato al calcio rispetto
oppure
a Giovanni
sarà lui
secondo.
Che uscirà per le strade di Roma a
secondo me
in giro
potrebbe
romani.
Anche farlo se guarda la partita, potrebbe anche farlo, non so, credo rispetto a Giovanni Paolo II sia un pochino meno sportivo Ratzinger.
Ha detto però che ha seguito l'altra sera i rigori contro l'Argentina della Germania e ha ritardato di una mezz'oretta la cena.
Attento.
Questo ho letto sul giornale,
quindi insomma,
quindi anche stasera la vedrà, non c'è niente da fare.
Comunque non parliamo appunto
di
delle
attualità.
Partite, però io dico che secondo me perdiamo clamorosamente.
Calli, buonasera, tra Baglioni e te vi siete messi d'accordo?
Ma guarda, devo dire che se comunque potrebbe essere davvero per certi versi il mondiale del riscatto dei piccoli. La Francia era partita davvero in modo, no? Non, si diceva
modesto,
che non avrebbe passato
modesto.
Il primo turno, tutti a prendere in giro, una squadra di vecchi, sì, Zidane, Zidane ancora dopo 10 anni che ha vinto il mondiale, ma figuriamoci. E quindi alla partita Brasile-Francia praticamente era un po' come Italia-Ucraina, insomma, il vincitore
invece,
era già stato stabilito.
E invece
hanno vinto proprio loro, non è che hanno fatto i rigori.
Non solo hanno vinto, ma hanno vinto meritatamente, direi, perché il Brasile non è esistito proprio.
A Ronaldo ha detto: abbiamo assolutamente meritato la sconfitta, abbiamo
Ronaldo
giocato male.
Sembrava il fratello grasso di se stesso.
E quindi quindi non si sa, cioè io in realtà lo dico sempre per portare, io faccio il metodo contrario, cioè dico sempre tanto perdiamo, tanto perdiamo, sperando che poi
di
essere smentito. No, in realtà il miracolo potrebbe anche succedere, nel senso che la Germania forse è così convinta di essere così forte, perché poi in effetti è forte la Germania. Poi
sì, però di casa. Più. Comunque stiamo di nuovo parlando di sì. Italia-Germania. Andiamo.
E io allora, al di là appunto della storia delle partite, qui no, appunto si è già detto, si è riveduto ampiamente il terzo grande scontro dopo i mondiali del 70, Italia-Germania 4-3, mondiali 82, Italia-Germania 3-1. No, vorrei appunto parlare più, innanzitutto di questi mondiali, appunto nello stile di adesso, come tra l'altro tu hai detto anche in questo bellissimo spot che abbiamo ascoltato prima.
Grazie per il bellissimo.
No, perché tra l'altro è qui, lo volevo dire, ma a questo punto non c'è più bisogno di dirlo, insomma, questo lieto annuncio.
Sì, sì, è il lieto annuncio, guarda, che facciamo va continuamente. Per cui.
Quindi appunto non c'è bisogno di ripeterlo, lo dico così solo di sfuggita, dalla scorsa puntata, dalla 45esima puntata di Adesso in Onda. Adesso in Onda è disponibile anche online, quindi sì, approda su internet da tutto il mondo, quindi oggi ci potranno ascoltare.
Certo.
Le puntate subito dopo la messa in onda, subito, ma qualche ora dopo, le trovate in streaming e download, quindi le potete sia ascoltare sia scaricare dal sito di Adesso in Onda, che appunto è linkato su reteblu.org e anche su www.radiotna.it ovviamente. Ovviamente avete bisogno di una connessione abbastanza veloce, nel senso che se la volete ascoltare in tempo reale, altrimenti ve la scaricate in mezz'ora, insomma, chi c'ha ancora il vecchio modem a 56k ci mette una mezz'oretta per scaricarsi la puntata, anche se la può, io dico vale la pena perché sono bellissime
come
le nostre puntate,
beh, insomma, poi si crea un archivio nel tempo che si
appunto valorizza. Invece chi ha insomma una DSL abbastanza veloce, proprio non dovete aspettare nulla, cliccate
attimo,
e ascoltate direttamente. Sì. Quindi, e comunque potete sia ascoltare, volendo ve le potete anche mettere da parte scaricandole. Credo che ne valga la pena, perché insomma io me le sono riascoltate questa settimana tutte quante le ultime puntate, alcune insomma davvero credo siano,
anche perché poi abbiamo avuto, come dicevamo, anche ospiti molto prestigiosi, adesso non sto di nuovo a elencarli, ma insomma hanno dato lustro a questo programma, no? Quindi è bene soprattutto riascoltare loro più che noi, forse.
Appunto. No, ecco, tornando invece al tema appunto di questa puntata, vorrei così aprire un po' di finestre sull'altro mondiale, no? Cioè su quello di cui non si è parlato invece e che ha riguardato questo mondiale Germania 2006. La prima fa riferimento proprio a una lettera che abbiamo ricevuto proprio come redazione di Adesso su un particolare così inedito riguardante la partita Italia-Germania, inedito Italia-Stati Uniti, scusate. Inedito fino a un certo punto, nel senso che comunque qualche giornale l'ha riportato, ma non se ne è parlato molto, cioè che gli Stati Uniti hanno fatto scendere, hanno usato come scalo in Germania l'aeroporto militare degli USA, quindi in qualche modo è stata, se vogliamo, un po' politicizzata anche questa partita. Poi lo ricorderete, si parlava di grande scontro, si è parlato molto anche di Iraq, nel senso che poi alcuni giocatori italiani hanno detto no, ma noi vinceremo in nome della nostra missione in Iraq, qualcuno, qualche soldato, l'allenatore degli Stati Uniti ha detto no, ma noi anzi tutto sommato siamo amici dell'Italia perché stanno in Iraq, insomma. È stata leggermente politicizzata, da dire, questa questione, e insomma è uno spunto di riflessione in realtà, sia appunto sul rapporto tra guerra e sport. Appunto un volontario della Lega Obiettori di Coscienza ci ha proposto questa riflessione: ma quando noi tifiamo per una squadra di calcio, tifiamo anche per l'apparato militare che c'è dietro? Questa è una riflessione senza dubbio interessante sui rapporti, insomma, e anche su a volte la legittimazione che si fa attraverso lo sport anche di azioni invece molto discutibili come l'invasione dell'Iraq. L'altra riflessione che abbiamo anche citato qualche tempo fa, parlando del convegno che c'è stato a Terni sull'ecumenismo, e uno dirà che c'entra l'ecumenismo con i mondiali, c'entra perché una dei documenti, una delle proposte comunque che sono state approvate una mozione, diciamo, approvata da questo convegno che ha visto insieme i cattolici, i protestanti e gli ortodossi italiani, è stata proprio una presa di posizione ufficiale sui mondiali della Germania che riguarda lo sfruttamento della prostituzione. Qui c'è stata, prima della mozione, diciamo, del convegno ecumenico che si è svolto a Terni, anche una presa di posizione ufficiale della conferenza delle chiese evangeliche tedesche, che si chiama L'ultimo fischio, se non ricordo male. Comunque una vera e propria campagna. Perché? Perché il governo tedesco, in occasione dei mondiali di Germania, ha fatto venire,
ha reclutato,
sì, proprio alcuni esponenti del governo sono andati in vari paesi poveri dell'Europa dell'Est, come l'Albania, hanno sì reclutato delle ragazze, dandogli l'opportunità di avere un permesso di soggiorno della durata di 40 giorni.
Proprio il tempo dei mondiali, più o meno.
Proprio il tempo dei mondiali. Guardate,
poi tutti a casa.
Guarda caso, e poi si torna a casa. Qual è il motivo? Il motivo è quello di, in qualche modo,
esercitare, diciamo così.
Ecco, dare a tutti i grandi ospiti illustri che sono in Germania in questi giorni. Pensate, insomma, quanti sportivi, giornalisti, ambasciatori, non lo so, insomma, no? E chi più ne ha più ne metta. Beh, queste persone la sera si dovranno anche divertire un pochino,
certo,
no? Giustamente. E quindi il governo tedesco ha pensato bene di offrire anche, no, della compagnia a queste persone. Quindi, detta proprio in termini molto crudi,
era un mercimonio, diciamo.
Il governo tedesco ha reclutato delle prostitute dal paesi poveri dell'Europa, appunto dandogli l'opportunità di restare in Germania per tutta la durata dei mondiali e poi viene tornata a casa. Questa è una cosa a dir poco vergognosa.
No, di poi cui, di fronte a questa cosa, anche il nostro scandalo di Calciopoli si ridimensiona. No, perché poi Beckenbauer ci ha fatto la morale dicendo che noi avremmo pagato sul campo tutto quello che è successo in Italia, Moggi e compagnia bella. Ma di fronte a queste cose, anche Moggi diventa una specie di persona per bene.
Oddio, non ce ne vuole per far diventare.
Sì, d'accordo, comunque, però voglio dire,
certo, beh, insomma,
fino a questo momento non è stato accusato di sfruttamento, sì, della prostituzione, almeno tra i tanti capi d'accusa che c'ha, per cui...
No, no, lui no, ce ne abbiamo altri in Italia.
Altri.
No, beh, sicuramente Francesco è un... Infatti la cosa, sicuramente no, il discorso che tu dici su Moggi è una riflessione che indubbiamente è giusta, è quella che purtroppo in questi casi, ma come è accaduto già con Fazio, insomma, in Italia tendiamo a prendere, no, il capo espiatorio, non solo in Italia, insomma,
certo,
il capo espiatorio, diciamo, è sempre la soluzione a tutto, no?
E poi dopo tutti puliti e tutti,
esatto,
per bene.
Si trova il colpevole, si trova la persona da demonizzare, quindi quello che è in realtà un marcio che c'è proprio dentro la società diventa, no,
un'eccezione,
personalizzato. Sì. Quindi in realtà, appunto, sì, altri paesi magari si sono sentiti in diritto di farci la predica, quando appunto di schifezze ce ne sono
ovunque, forse anche peggio.
E quindi questa sinceramente ci fa particolarmente impressione, perché l'idea che poi davvero un governo possa, e un'organizzazione ovviamente dei mondiali, perché anche appunto tu dicevi, hai citato Beckenbauer, sicuramente insomma non è che stava lì a guardare,
certo,
chi organizzava i mondiali, è uno scandalo grande. La cosa che più a me personalmente mi fa schifo il fatto che di questo non si sia pagato,
vero,
appunto che i giornali appunto di Moggi ne abbiano pagato molto, perché appunto è diventato poi il capo espiatorio, no? Di tutti quanti, di questa cosa gravissima ne abbia pagato soltanto la Chiesa, le chiese protestanti in Germania. In Italia se ne è pagato a livello di ecumenismo pochissimo, quei giornali, io credo che non
una specie di nota di colore, come se fosse una,
sì,
specie di folklore, così, quando invece dietro ci sono delle tragedie, no?
Beh, insomma, pensate che cosa significa lo sfruttamento della prostituzione usando appunto la povertà come no, incentivo. Questa è una cosa gravissima. Insomma, il fatto che un governo, anziché adoperarsi per superare questi problemi, soprattutto insomma stiamo parlando della civile Germania, no?
Certo.
Quando noi, quando dobbiamo citare un paese, quando anche dobbiamo in qualche modo autocriticarci,
sì,
no?
Sì,
e dire,
sì,
beh, perché noi
andiamo
invece,
no,
in Germania,
certo,
che sono civili, fanno questo,
tedesco,
fanno il
rigore
tedesco, beh, insomma, che si facciano queste cose, e quindi che anche i mondiali possano nascondere queste realtà squallidissime, è una cosa che fa impressione. Quindi io ci tenevo a citare questo episodio, ricordando anche questa presa di posizione, questa campagna contro questa,
giusto,
iniziativa,
giusto,
che è stata portata avanti dalle chiese, e sono appunto un po' l'altra faccia dei mondiali. E qui appunto vorrei aprire un discorso sulle altre facce dei mondiali. I mondiali, io devo dire la verità, mi abbiamo voluto anche fare questa puntata sui mondiali non soltanto per parlarne male dei mondiali,
certo,
anzi io credo, continuo a credere, che appunto di fatto di Moggi non l'abbiamo mai parlato qui,
vero,
ad Adesso in Onda, l'abbiamo proprio snobbato volutamente come argomento, proprio perché io penso che alla fine al di là appunto delle personalizzazioni, delle demonizzazioni che sono poi la soluzione migliore per risolvere le crisi, ma basti pensare anche a tutto, anche alla guerra, basti pensare al caso al-Zarqawi, no? Che certo. È sembrato, no, che con l'uccisione di al-Zarqawi, cosa peraltro a mio parere assolutamente vergognosa, ed è vergognoso il fatto che poi anche gli esponenti del governo italiano si siano dichiarati soddisfatti per l'uccisione di un uomo attraverso un attentato terroristico compiuto con una strage. Anziché condannare un atto simile, è stato detto sì, ci siamo liberati di un terrorista, per questo è gravissimo.
Come tanto se avessero poi risolto effettivamente il problema del terrorismo, appunto, cosa che invece è ben lungi dall'essere risolta.
Posto che poi soprattutto dei cristiani, quindi sia dei politici sia dei giornalisti cattolici, dovrebbero vergognarsi di dire delle cose, anche se con l'uccisione di al-Zarqawi si fosse risolto il problema del terrorismo, perché comunque non ci si può mai gloriarsi per la morte di un uomo, anche se fosse l'uomo più cattivo del mondo, anche se fosse veramente l'origine di tutti i mali del mondo. Mi ha fatto specie che insomma il silenzio ad esempio di un giornalista cattolico discepolo di Giussani come Renato Farina, quando il suo giornale, il giornale di cui è vice direttore, è stato capace di titolare uno di meno. Queste sono cose gravissime.
Ora
non entro troppo in questo tema, ma mi interessava parlare di questo, della demonizzazione, no, dell'individuo per risolvere il problema. Cioè il problema del terrorismo, no, si pensa di risolverlo con la figura ormai mitica e leggendaria di Bin Laden, no?
Come fosse se lui. Le masse andassero un po' rassicurate, eliminato il pericolo numero uno, a questo punto potete star tranquilli, e invece non è così.
Che poi esattamente il contrario di quello che ha detto Bush, proprio perché dovendo continuare la guerra ha detto sì, abbiamo fatto un grande passo in avanti, ma attenzione, la guerra continua. Per par condicio a questo punto, perché poi non vorrei che ci dicano che siamo di parte, io vorrei
siamo
anche dire, vorrei anche fare l'esempio contrario, perché nel movimento anche pacifista ci sono molti che vedono invece come l'origine di tutti i mali del mondo Bush, ecco. Anche lì c'è tutto un sistema di valori, ecco. Non sono le persone che creano i problemi, certo. Sono sempre i sistemi di valori. Nel caso del calcio appunto è esattamente la stessa cosa, c'è un sistema marcio e non è certo una figura marcia, e noi non abbiamo pagato perché a mio parere poi questo sistema marcio dipende proprio da tutto il giro di soldi, di culto che c'è attorno al calcio,
di potere,
ma che dipende appunto anche dal fatto del giornalismo. Noi appunto non ne parliamo, ma siamo gli unici, perché poi è difficile, sì, per esempio, sì, a Terni fare una trasmissione televisiva radiofonica senza parlare di calcio, no?
Certo.
È proprio l'argomento principe,
potremmo dire, parafrasando Marx, il calcio oppio dei popoli, insomma.
E quindi a mio parere l'unica vera risposta a calciopoli, questi termini che anche
fantasiosi,
con grande fantasia si usano nel mondo giornalistico, l'unica risposta vera a calciopoli è quella di disinteressarsi di calcio, come dice Beppe Grillo ormai da mesi, abbandoniamo il calcio e freghiamocene
il
proprio.
Il problema è che, sai,
disertiamolo.
Potrei essere d'accordo, ma il problema è che un po' tutto lo sport è un po' così, perché guarda che sta succedendo al Tour de France con il doping, eccetera.
Sì.
A Wimbledon si è parlato l'altro giorno di scommesse su alcune partite, addirittura del torneo femminile di tennis. Quindi voglio dire, siamo veramente nei guai, dobbiamo disinteressarci,
Francesco,
un po' di tutto.
Quando poi io faccio le trasmissioni dedicate al cinema, è questa la mia risposta. Cioè, di fronte al mondo dello sport ridotto così, la mia unica risposta è guardiamoci intorno e accorgiamoci che per passare il tempo ci sono tanti modi, tutto sommato forse anche più interessanti, che quello di guardare una partita di calcio, per esempio andare al cinema.
Certo.
Detto questo, i mondiali, io lo dico appunto da italiano, anche italiano medio come mi considero, insomma, i mondiali comunque restano sempre un'occasione importante. Io per esempio appunto non seguo minimamente il campionato di calcio, ma i mondiali l'ho sempre seguiti con anche una certa passione. Quest'anno ero talmente anch'io schifato che inizialmente ho avuto molte resistenze, devo dire. Adesso piano piano un pochino mi sta conquistando, perché comunque poi quando vedi...
Una cosa ti volevo far... questa domanda, una cosa tutto sommato singolare, è il fatto che fino a oggi però in questo scandalo del calcio che ormai da due mesi imperversa i calciatori coinvolti non ci siano, sia soprattutto uno scandalo di dirigenti.
Sì.
È singolare questa cosa, possiamo salvare i calciatori nonostante i loro stipendi miliardari, oppure in qualche modo secondo te la categoria era al corrente di quello che succedeva?
Io guarda, non entro nel merito della questione proprio perché non sono un esperto del mondo del calcio, quindi non posso dare giudizi in merito. Però appunto per quello che ti dicevo prima, Francesco, secondo me tutti sono complici, a cominciare da chi va allo stadio, da chi si guarda le partite. Cioè, secondo me è un sistema. Il problema del calcio, il fatto è questo: dal momento in cui in Italia si paga solo di calcio, è evidente che il calcio è al centro dell'attenzione massima e quindi diventa un giro economico fondamentale. Cioè, dal momento in cui tu esalti oltremodo un certo settore della cultura, diciamo, italiana, è chiaro che poi quando gira il soldo, gira tutto. Quindi secondo me è inutile dire che questi sono colpevoli, questi non sono colpevoli, siamo tutti io personalmente non mi ritengo complice, appunto. Beh, perché non lo seguo
gli spettatori, ma anche minore,
secondo me anche gli spettatori, anche chi a cominciare dai giornalisti che si occupano dei giornali e delle televisioni che danno allo spazio un'importanza eccessiva, cioè dimenticandosi che è uno sport che va seguito come uno sport. Il calcio è il re, scusate la mia erare e non esiste, quindi ho fatica a dire questa parola, ma insomma è alla fine il dominatore assoluto nel campo, nella televisione, nei giornali, nello sport. Quindi di conseguenza, là dove c'è un dominatore assoluto, è lui che poi convoglia, no, catalizza anche tutto il potere, tutti i soldi, tutto il giro economico. E quindi di conseguenza diventa per forza un mondo marcio. Quindi secondo me sono tutti complici. Poi certo che a me mi fa particolarmente senso un giocatore che poi magari dice certe cose o è coinvolto in un certo modo. Però insomma non credo che sia tanto questi, i dirigenti, gli allenatori, i calciatori, gli arbitri. Secondo me sono tutti, a cominciare dai giornalisti che poi, no, si stracciano le vesti e dicono
la cosa poi curiosa è il fatto che adesso tutti dicano ma noi lo avevamo previsto, l'avevamo detto, quando invece non è vero, perché se tu devi fare una denuncia la fai un'inchiesta seria con nomi e cognomi e metti tutto di fronte all'opinione pubblica. Visto che questo non è stato fatto prima dello scoppio dello scandalo, vuol dire che tutti in qualche modo con il silenzio erano conniventi.
Sì, ma è come il discorso della politica quando è scoppiato Tangentopoli, no? Tutti si sono scandalizzati, erano tutti ladri, ma appunto Grillo l'aveva detto 10 anni prima ed era stato esiliato dalla televisione. Cioè, e c'è una grandissima ipocrisia dietro questi scandali. In realtà, appunto, le cose si sanno. Finché però non vengono a galla, tutti le coprono. Poi quando vengono a galla, tutti prendono le distanze. Secondo me, ripeto, la più grande risposta tra virgolette calciopoli è mettere da parte un po' il calcio e guardare anche su altri settori dello sport. Ma secondo me il calcio, appunto, sarebbe meglio se lo giocassimo di più o lo guardassimo di meno. E poi secondo me, appunto, guardare anziché le partite su Sky, o magari ne approfitterei per guardare qualche bel film. Ripeto, la mia risposta al calcio è sempre il cinema.
Ottimo,
voglio dire invece che, appunto, il mondiale, ciò nonostante, io credo che resti comunque un'opportunità importante, perché comunque il fatto che si sventoli la bandiera italiana, soprattutto di questi tempi, per tifare la nazionale, secondo me è sano. Proprio in questi tempi in cui la si vorrebbe sventolare in altre occasioni. Gli italiani non sono mai stati un popolo patriottico, assolutamente, non hanno mai avuto il senso della patria, la bandiera la tirano fuori solo ai mondiali. E questo secondo me è una cosa bellissima. E quindi continuiamo a tirare fuori solo ai mondiali e mettiamola da parte in altre occasioni. Questa secondo me resta una cosa importante. Quindi io personalmente comunque tifo, continuo a tifare la nazionale al di là poi dello scandalo, perché poi, come ricordavamo prima, purtroppo non è che gli altri sono meglio di noi, insomma, alla fine. Se voglio spezzare una lancia a favore dell'Ucraina, che ha dato secondo me un grandissimo, veramente un bellissimo esempio, non solo di correttezza ma anche proprio di umanità.
La partita piacciono dell'Ucraina molto, è stata... anche le squadre africane piacciono molto.
Sì, davvero. Queste sono le cose belle comunque che abbiamo visto. Abbiamo visto tante cose brutte, tante espulsioni, tanti giocatori. No, pensiamo alla partita Italia-Inghilterra-Germania, che è stata Germania-Argentina, scusate.
Ma anche l'Olanda contro il Portogallo si sono menati come dei fabbri.
L'Ucraina, secondo me, da questo punto di vista, è veramente la campionessa morale di questo.
Ma anche i nostri, tutto sommato, a parte De Rossi che ha dato una comitata all'americana. Sì, va bene, però insomma, a parte quello,
noi abbiamo anche vinto 3-0.
Abbiamo
da
anche
parte di degli sconfitti. Lo sguardo, mi ha fatto molta tenerezza lo sguardo di Shevchenko durante la partita.
Del miliardario Shevchenko, ricordiamo.
Per carità, però comunque veramente. Uno sguardo comunque molto pagato, molto carico di umanità, insomma, è
molto dignitoso.
Molto dignitoso.
Grazie Arnaldo Casali. Finisce qui il nostro Notes adesso in onda. Speriamo che questa sera, che è martedì, comunque i nostri azzurri in qualche modo ci possano dare delle soddisfazioni, per cui si possa
se si svegliano
tornare a parlare di Italia magari la settimana prossima. Grazie Arnaldo.